Buongiorno a tutti, mi sentite bene, giusto? Questa mattina, venendo qui, ho incontrato nel condominio dove vivo praticamente un mio vicino, no? E mi ha chiesto dove vai, vai a messa? Gli ho spiegato un po', sanno già chiaramente che sono evangelico, ho detto no, vado al culto. Mi ha chiesto questo cos'era, gli ho detto che oggi mi tocca a me portare il messaggio, no? Il titolo di oggi è Perché Cristo morì. Al che io ho fatto leggere, no, appunto questo titolo, e questa donna, questa mia vicina, mi ha chiesto Cristo morì per Mario, ha detto, per salvare te, e io al che io ho detto no, per salvare anche te, cara Laura si chiama. Questo è vero, chiaramente è vero, Cristo è morto. Siamo qui anche per questo, no? Per ricordare anche questo, è morto per la nostra salvezza. A tal punto che anche persone non nate di nuovo sanno questo, no? Quante, a me è capitato spesso sentire persone che Gesù è morto per noi, senza però suscitare in loro nessun cambiamento. Questa mattina volevo fare insieme a voi una disamina degli ultimi giorni della vita di Gesù, di quel periodo che i Vangeli praticamente per buona parte, tutti e quattro i Vangeli parlano in maggioranza dell'ultima settimana di Gesù, tutti i Vangeli. Questo vuol dire che è abbastanza importante, no? Alcuni, per esempio, che mi sono trovato a parlare, soprattutto in questo tempo, che sono sensibilizzati dall'argomento, anche tra i miei colleghi, addirittura c'è chi dice che Gesù morì perché dava fastidio alle autorità religiose, politiche di quel tempo. Questa mattina, come dicevo, vogliamo vedere un po' quali sono state le motivazioni dal punto di vista proprio umano che hanno spinto quegli uomini a fare quello che hanno fatto poi. Ripeto, dal punto di vista umano. I giudei erano infastiditi dal suo atteggiamento, come sappiamo, nei confronti della legge. I romani erano infastiditi dal fatto che lui sfidasse l'autorità di Cesare. Quindi, da una parte Gesù appariva come un rivoluzionario, un attivista, comunque uno che minacciava lo status quo di quelle persone, no? I Vangeli raccontano che gli fu imputata un'accusa teologica, una bestemmia. Davanti a quello romano l'accusa era di sedizione. Questo non lo dico io, lo raccontano i Vangeli. Mettono in evidenza il fatto, raccontano proprio di questa esecuzione, di questa procedura legale, dove il giudice emise il suo verdetto, la sentenza fu pronunciata, i testimoni erano falsi, le accuse a lui rivolte erano false e la sentenza di morte fu un palese errore giudiziario. Tutto ciò è avvenuto a causa di fattori personali e morali che hanno influenzato l'iter della legge. Vi parlo dal punto di vista umano. E vogliamo analizzare appunto le motivazioni di alcuni di questi personaggi per vedere le responsabilità di quegli uomini, ma non solo quegli uomini però, come vedremo. Perché quegli uomini erano uomini fallibili, come noi. E questi segreti gli evangelisti li espongono, o meglio, lo Spirito di Dio espone. Il processo, la sentenza, l'esecuzione capitale di Gesù serviva anche tutto questo per istruire i nuovi credenti. Cosa mosse questi uomini? Cosa mosse? Quali erano le motivazioni di Pilato? Quali erano le motivazioni dei sacerdoti, il popolo? Quali erano le motivazioni di Iscariota, Giuda? Sappiamo tutti cosa volesse dire essere crocifisso. Il prigioniero veniva per prima cosa pubblicamente umiliato, denudandosi. La persona veniva posta con la schiena a terra, mentre le sue mani venivano inchiodate o legate. La croce era quindi sollevata in posizione verticale e calata in una buca. Lì rimaneva appeso, esposto senza difese, a tremendo dolore fisico, allo scherno pubblico, al calore del giorno, al freddo della notte. La tortura sarebbe durata diversi giorni. Gesù cominciò a colportare la propria croce verso il luogo dell'esecuzione. A un certo punto inciampò sotto al peso della propria croce, proprio anche a dimostrare la perfetta umanità. Simone, un certo uomo, gli diede una mano. Quando arrivarono al luogo detto del Golgota, che vuol dire luogo del teschio, fu offerto del vino mescolato a mirra. Ma pur assaggiandolo, secondo quanto riporta Matteo, egli rifiutò di berlo. E tutti e quattro i Vangeli scrivono semplicemente un'unica termine, una sola parola, e lo crocifissero. Tutto quanto ci viene detto, ripeto, e lo crocifissero. In sostanza i romani stavano semplicemente, quei soldati, ubbidendo agli ordini. Non si può imputare alcuna colpa particolare ai soldati romani perché l'avevano crocifisso. Lo stesso Signore alla croce disse: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Il caso è diverso per Pilato, nei riguardi di Pilato. È scritto: lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Pilato, definito da alcuni storici come Giuseppe Flavio, era un uomo crudele, violento, con un temperamento impetuoso. Caligola descrive Pilato come un uomo del tutto inflessibile, estremamente spietato. Ma Pilato era convinto dell'innocenza di Gesù, però lui ne era pienamente convinto. 3 volte dichiarò pubblicamente che non trovava alcun motivo per accusarlo. Affermò: io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Lo mandò ad Erode, ma anche Erode fu, è scritto in Luca 23:13, rimandato da noi, ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Pilato si trovò davanti a una scelta complessa, complicata. Da una parte voleva evitare l'assassinio di Gesù, perché credeva nella sua innocenza, ma allo stesso tempo evitare di assolverlo, per tenersi buoni i capi giudei. E allora come poteva riuscire a conciliare queste posizioni che sono inconciliabili, no? Allora prima cercò di mandarlo da Erode, ma Erode lo rimandò indietro. Poi cercò una situazione intermedia, la flagellazione, come riporta Luca 23:16. Sperava che la folla sarebbe rimasta contenta da questa punizione, ma niente. In terzo luogo Pilato cercò di farle la cosa giusta, rilasciare Gesù. A proposito dell'usanza di quei tempi, del giorno di Pasqua, di rilasciare l'amnistia, diciamo. In questo caso l'avrebbe rilasciato, pensate un po', da parte sua per un atto di clemenza. Un'idea astuta poteva essere. Però per ultimo Pilato cercò di affermare la sua innocenza, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla e consegnò Gesù. Un crimine così grave immediatamente dopo aver proclamato la sua innocenza. È facile condannare Pilato e tollerare il nostro comportamento ugualmente tortuoso. Desiderosi di evitare la sofferenza che deriva da un impegno totale per Cristo, chi di noi non ha mai cercato dei comodi sotterfugi? Chi di noi non ha mai delegato ad altri la responsabilità della decisione totale per Cristo? Chi di noi non è mai sceso a compromessi con il mondo? Chi di noi davanti agli uomini in questo mondo, per non essere etichettati dagli altri, abbiamo scelto il compromesso? Quindi non è che siamo così distanti da quest'uomo, Pilato. C'era tra scegliere, tra l'ambizione, l'onore, tra il principio o la convenienza. Alla fine scelse il compromesso Pilato. Quindi la prima motivazione che portò Pilato a questa scelta, l'essere ambizioso, è definita dalla Bibbia con il termine cupidigia. La parola in Romani 12 ci ricorda di non aspirare alle cose alte, ma essere attratti dalle umili. Adesso vediamo altri personaggi, vediamo i sacerdoti, questa casta, i farisei ed altri, anche i sadducei, che chiesero la crocifissione, la stessa folla che alcune settimane prima avevano accolto il Signore, vi ricordate, no? Venne ricordato quella domenica delle palme che accolsero Gesù, dopo alcuni giorni uccidilo, crocifiggilo. Gesù aveva portato lo scompiglio nella classe dirigente giudaica, stiamo parlando dal punto di vista prettamente umano, eh? Si era presentato come un rabbì, ma non aveva una corretta autorizzazione secondo loro, non aveva fatto la classica carriera accademica, aveva fraternizzato con gente di cattiva reputazione e egli le accusava di preoccuparsi ai farisei e agli altri religiosi di quel tempo più delle regole che degli uomini, chiamandole guide ciechi di ciechi, ed erano accuse intollerabili per quegli uomini, perché minavano la loro autorità, fino a quando addirittura il Signore si fece anche Signore del sabato. Aveva con Dio un rapporto senza pari che riteneva suo padre, e addirittura arrivò a farsi, diceva, di essere uguale a Dio. E questa era l'ultimo, veramente, questa per loro era un vero e proprio bestemmia. Secondo loro, quindi, il suo ministero doveva essere fermato, bloccato subito. Avevano sentito con le loro orecchie, non c'era bisogno di altri testimoni. Era un bestemmiatore, un reo confesso, secondo loro, uno degno di morte. Però c'è una piccola falla nella tesi di questi uomini, di farisei, di sacerdoti. Perché accusavano Gesù? L'invidia, erano invidiosi. L'invidia è l'altra faccia della vanità. I capi giudei erano orgogliosi per motivi razziali, nazionali e religiosi e morali. Erano orgogliosi del loro ruolo di leader in quella nazione. La loro contesa con Gesù era essenzialmente sempre una battaglia sull'autorità. Marco 11:28 è scritto: chi gli ha dato con codesta autorità di fare queste cose? Hanno sempre tentato di mettere in discussione l'origine dell'autorità che egli rivendicava, l'autorità dell'insegnamento su Dio, di cacciare i demoni, di perdonare i peccati, di giudicare il mondo. Con quale autorità lo fai? Gli chiedevano spesso. Dunque si sentivano minacciati da Gesù. Minava il loro prestigio, l'ascendente sugli altri, la fiducia in se stessi. Erano invidiosi di lui. Ed è curioso come la parola di Dio indica e riporta due complotti per eliminare Gesù. Quello di Erode, vi ricordate, no? Lo sterminio dei nuovi nati, della strage dei neonati, dettato dalla gelosia. Erode era geloso. Chi è questo re che sta venendo al mondo? Quella era pura gelosia. E uno dall'invidia, perché è per invidia che i religiosi consegnarono Gesù di quel tempo. Era solo per invidia. Ma la nostra natura, voglio ricordare a tutti stamattina, non è differente da quegli uomini, è chiaramente uguale a quegli uomini, uguale, come figli di Adamo siamo tutti uguali. Chi sconvolge il nostro status quo o può minare la nostra autorità, parlo dal punto di vista umano, o può minare l'alta considerazione che abbiamo di noi stessi, quando diamo spazio alla nostra carne, la prima reazione che abbiamo noi è che ci difendiamo con le unghie, che ci mina la nostra reputazione. Ecco perché siamo chiamati. Noi abbiamo questa opportunità, abbiamo questa grande tesoro a disposizione in questi vasi di terra, quelli di lasciare, mortificare queste opere, lasciare che rimaniamo lì sulla croce dove siamo stati posti. Quindi ambizione e invidia non sono molto lontane da noi. Terzo personaggio, quello che la tradizione, posso dire, ne parla tantissimo, perché comunque di Giuda, sia per detti, sia per proverbio, per quant'altro, è conosciutissimo Giuda Iscariota, no? Che tradì Gesù quella notte. Molti dicono che Giuda non bisogna biasimarlo, perché è stato scelto da Dio. In effetti Gesù sapeva, è scritto, chi fosse il traditore, ma è anche vero che Giuda fece quello che fece soltanto dopo che Satana gli aveva messo nel cuore. Quindi si rese disponibile a tutto ciò. non discolpa Giuda la parola. Il fatto che il tradimento fosse già predetto nelle scritture non significa che egli non agisse di propria volontà. Così come le predizioni del Vecchio Testamento sulla morte di Gesù non significa che egli non morisse volontariamente. Il cinismo finale di Giuda si manifestò nella scelta di tradire il suo maestro, che sono stati insieme degli anni, con un bacio, usando questo segno di amicizia come mezzo per distruggerlo. Gesù affermò la sua colpa dicendo: guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. Quindi non fu solo Gesù a condannarlo, ma alla fine possiamo dire che fu lui stesso a condannarsi. Giuda si suicidò più preso dal rimorso che dal pentimento, come fece per esempio Pietro, che rinnegò Gesù. Forse possiamo pensare che ognuno di noi può dire: ma io, se fossi stato là, io non so come Pietro, io avrei fatto di meglio. Stessa cosa disse anche Pietro, no? Signore, mai, mai, in verità tu mi rinnegherai, è così. Tante speculazioni sono state fatte a proposito di Giuda. Ma rifacendoci alla parola, egli dice che Giuda era il tesoriere del gruppo degli apostoli. E c'è un episodio in Giovanni, quando Maria compie l'unzione in favore di Gesù, che mette in risalto questo, dove è scritto: Giuda diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, tenendo la borsa. Ne portava via quello che vi si metteva dentro. Andò diritto dai sacerdoti per recuperare almeno in parte la perdita, no? Che cosa mi darete se ve lo consegno? Gli disse. 30 monete d'argento era il prezzo di riscatto di uno schiavo comune. Infuriato nel veder buttare via l'equivalente dello stipendio di un anno, egli andò a vendere Gesù per appena un terzo di quella somma. Vendette Gesù per denaro. Il denaro, sappiamo quanto ne parla il denaro, la parola di Dio a proposito del denaro, che è scritto che è radice di ogni male, di ogni male. Proprio in questi giorni vediamo dove siamo arrivati negli ultimi tempi, una cosa scandalosa. Leggevo così, mi sono imbattuto a leggere su internet e pensavo che siamo addirittura arrivati a vendere bambini portati in grembo da un'altra madre, da un'altra donna, per poi alla nascita dati nelle braccia di chi ha comprato il bimbo. Si chiama maternità surrogata. Solo per fare esempio di cosa si è portati a fare per denaro. Per denaro. Perché è per denaro che viene fatto. L'amore per il denaro è fatto, scusami. Ecco, proprio l'amore per il denaro. Mi sono imbattuto proprio su questo sito, no? Tu appena apri, fatto una ricerca, vedi proprio, se ci mandi 2.000 euro ci sono le foto di questi bimbi che blocchi il bambino. Siamo arrivati a questo, l'amore del denaro. Abbiamo considerato tre personaggi, quindi, no? Noi ci guardiamo forse molto distanti, questi uomini: Pilato, Caifa, che era il sommo sacerdote, e Giuda, nei quali gli Evangeli attribuiscono le responsabilità maggiori. Però veniamo al dunque adesso, perché Gesù aveva predetto che sarebbe stato dato nelle mani degli uomini. Gesù aveva detto che sarebbe stato consegnato per essere crocifisso. Prima Giuda, vediamo l'iter, no? Prima Giuda lo consegnò per cupidigia, per denaro, per amore del denaro. Poi i sacerdoti lo consegnarono per invidia a Pilato, e infine Pilato lo consegnò alla morte per ambizione, per codardia anche forse, mentre la folla gridava chiedendo il suo sangue, come è riportato in Matteo 27:23. Dice: perché male ha fatto? Disse Pilato. Eppure lo consegnò ugualmente. Quali implicazioni per noi a tutto ciò? Quale implicazione ha per noi? Quale responsabilità? È bello, fratelli, è meraviglioso ricordare che siamo stati salvati, che il Signore era l'unico che poteva compiere tutto ciò. Però è anche meraviglioso pensare la grazia che abbiamo ricevuto e le nostre responsabilità in tutto ciò. Anche Pietro lo disse alla folla, no? È scritto in Atti 3,17, io so che lo faceste per ignoranza, se no non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Addossare al popolo giudaico la colpa per la crocifissione di Gesù è stato fatto anche questo, sono stati accusati di deicidio gli ebrei, solo per affermare l'antisemitismo. In Atti 4,27 è scritto che tutti si erano radunati contro Gesù, contro il Cristo. E cosa ancora più importante, fratelli, a proposito delle nostre implicazioni, è che noi tutti siamo stati colpevoli. Se fossimo stati al loro posto, avremmo fatto quello che essi fecero. Anzi, l'abbiamo fatto. Siete convinti che l'abbiamo fatto anche noi? Oppure noi no? Noi siamo, forse no, siamo migliori, siamo qualcosa in più di quegli uomini. Noi l'abbiamo fatto. E lo facciamo forse ogni volta che voltiamo le spalle a Cristo. Noi non facciamo quel nostro comportamento, quando lasciamo che la carne va avanti, non facciamo altro che autenticare le scelte che hanno fatto quegli uomini. Non eravamo lì come spettatori. Adesso il mondo, soprattutto in questo tempo, no, vive un po' da spettatore, guardando un po' la Via Crucis, vivono come spettatori, ma non come partecipanti, che contrattavano, che lo consegnavano perché fosse crocifisso. Puoi lavarti le mani questa mattina, ma il tuo tentativo sarà inutile come quello di Pilato. Io credo che prima di cominciare a considerare la croce come qualcosa fatta per noi, che ci porta questa mattina all'adorazione, dobbiamo vederla come qualcosa fatta da noi, che induce alla misericordia verso gli altri. Perché se noi abbiamo questo sentimento, che ci sono anche alcune parabole che il Signore ci ricorda, no? Se abbiamo questo sentimento di misericordia per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo ricevuto, noi vediamo le persone che non conoscono il Signore con altri occhi. Induce alla misericordia verso gli altri e la riconoscenza verso Dio. Una frase che ho letto di un uomo ha scritto: solo chi è disposto ad ammettere la sua partecipazione alla colpa della croce può pretendere di essere partecipe della sua grazia. La risposta alla domanda perché Cristo morì fu Pilato, furono i giudei o fu Giuda per amore del denaro? Per quanto Gesù sia stato messo a morte dai peccati umani, non è morto come un martire. Fin dall'inizio del suo ministero pubblico si è consacrato a questo destino. Giovanni 10 ha scritto, abbandonando appunto proprio la metafora, io depongo la mia vita, nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Che meraviglia. Isaia 53,12 dice che ha dato se stesso alla morte usando lo stesso verbo che usa Paolo in Galati 2,20. In conclusione, non Giuda per denaro, né Pilato per paura, né i giudei per invidia, ma il Padre per amore. Allora iniziamo ad accostarci a questi simboli che ci ricordano ciò che abbiamo compiuto e ciò che abbiamo ricevuto. E se tutto ciò questa mattina non suscita più nessun sentimento in te, allora, caro fratello, cara sorella, ti invito ad esaminare te stesso, che forse magari ti sei abituato, forse ci siamo abituati, forse siamo assuefatti da questo amore. E per coloro che non hanno ancora fatto una scelta davanti a questo amore, l'invito non è quello di posticipare, perché il domani non ci appartiene. E davanti a Dio non avrai scuse. Amen.